Continuando nella nostra esposizione, allora, stamattina abbiamo considerato il contenuto della parola di Dio come sapienza di vita. Allora, adesso vorrei considerare non tanto le condizioni, ma come una serie di strumenti che noi abbiamo in mano, come i nostri padri ci hanno insegnato, per imparare a entrare nella parola di Dio come sapienza di vita. In genere sono proprio i padri che, avendo fatto esperienza di questa sapienza, sono anche in grado di indicarci le vie e gli strumenti per poter anche noi percorrere la stessa strada con le stesse possibilità. E in questo compito di accompagnamento anche la liturgia ci dà un aiuto molto importante, perché la liturgia è un po', se volete, è un po' la sapienza della Chiesa nella sua esperienza del mistero di Dio codificata nel rito. Ma si tratta sempre di sapienza, e si tratta sempre di sapienza di vita. I due esempi che voglio più che analizzare, cioè su cui mi vorrei basare per illustrare quello che intendo dire, sono proprio i testi della liturgia di qualche domenica precedente. Quindi dovresti avere in mente, già in modo vivace, questi testi. Uno sarebbe quello della domenica 26, quindi la domenica precedente, è quello della la parabola che noi chiamavamo del ricco pulone, no? E l'altro invece è proprio questa di domenica scorsa, con quel principio, no, che il giusto vivrà per la fede. Allora, una prima breve introduzione. Quando noi o ascoltiamo la parola o leggiamo la parola, tre sono gli elementi che non dovrebbero mai sfuggirci, se no rischiamo di porci davanti alla parola solo con la nostra mente, e quindi invece di aprire la mente alla parola, noi ficchiamo dentro la parola nella nostra mente. Ma poi la comprensione resta legata alla nostra mente. Quella fecondità che la parola dovrebbe portare, noi proprio la eliminiamo. E quindi non arriva mai questa sapienza di vita. Noi è come se non gustiamo mai. E la vita nostra non può cambiare. È impossibile. Non siamo neanche stati fecondati. Allora, i tre elementi che dovremmo sempre tenere presente sono: il tono. Quando noi leggiamo, i toni non li cogliamo più. Nello scritto suona, non suona. Noi leggiamo tutto in modo uguale. Ma se voi poteste immaginare che prima di essere scritto le cose sono parlate, e nel parlare ci sono sempre persone, le persone che parlano alludono a certe circostanze, cioè nel tono c'è sempre il dramma della vita. Posso farvi un esempio banale? Allora, supponiamo, ci siamo conosciuti ieri, io e te. E mi è piaciuta, no? Cioè, e io, rispondo bene. Poi, il giorno dopo, dici una stupidaggine, allora io dico, ma dai, non fare la cretina. Allora, se io dico, non fare la cretina, porca miseria. Se io dico, ma dai, non fare la cretina, cioè il termine è sempre uguale, se noi dovessimo leggere lo scritto è sempre lo stesso, ma il tono è quello che rivela la disposizione del cuore. A volte io ho già scoperto che quando mi arrabbio con una persona, ma perché voglio arrabbiarmi, non perché mi scappa la rabbia, voglio arrabbiarmi, alla fine dico, padre, però che bello, mi vuol proprio bene. Cioè l'effetto non è la reprimenda, l'effetto è che finalmente uno che mi abbraccia. Non so se... E dipende dal tono. Allora, noi abbiamo pressoché dimenticato che la scrittura è la parola, non la cosa scritta. È la parola che risuona da cuore a cuore. Allora, il tono va percepito. Se voi non percepite il tono, vi sfugge la gran parte di quello che si dice. Perlomeno vi sfugge la sostanza. Potete prendere tanti, tanti aspetti, ma la sostanza vi sfugge. Quindi, normalmente la parola di Dio è molto drammatica. Drammatica non nel senso che è tragica, che non so, ha come contenuti delle cose difficili, no, è che rivela la dinamicità della vita. E la vita non è mai così quieta, quieta, ma è sempre una specie di lotta, no? Allora, il tono drammatico è tipico della parola di Dio. Secondo, i particolari nei racconti valgono più del racconto stesso. Cioè, i particolari sono quelli che vi aprono tante prospettive all'interno del racconto che vi fanno vedere il racconto da un'altra prospettiva. Da questo punto di vista, i particolari, più voi ne cogliete e più scoprite che tutta la scrittura è un corpo unico. Cioè, ogni punto della scrittura richiama tutta la scrittura. E tutta la scrittura si trova in un punto unico. Come a dire, e questo è tipico della vita, no? Cioè, non è un affastellamento di particolari, ma ogni particolare vi inserisce nella dinamicità della vita. E terzo, quindi il tono, i particolari, e la terza cosa è il contesto. Ogni parola è detta in un particolare contesto. Tra l'altro, il tono è riferito sempre al contesto in cui la parola è detta. Se voi non cogliete il contesto, il tono vi sfugge. Allora, il contesto è quello che dà il significato di fondo della parola che voi avete ascoltato. Ma, e questo è un po' il difetto, per esempio, quando uno legge la Bibbia, a volte persino la liturgia stacca i contesti e non li fa comprendere, perché la logica che ha presieduto, soprattutto nei tempi moderni, alla scelta dei brani è una logica di tipo mentale, per dire, poi ve lo farò vedere, no? Si parla della fede, allora si collegano al discorso della fede, non ci si domanda, ma quando nasce la domanda sulla fede? Se voi non cogliete questo, la risposta che voi leggete è molto astratta e alla fine non vi serve. La proclamate, capite che è vera, ma non vi tocca. Se invece voi leggete la parola nel contesto ci troviamo tutti, allora la parola diventa la risposta a quel contesto specifico che vi ha procurato la domanda. Comunque, adesso parlando, ma volevo darvi almeno lo schema mentale, quindi il tono particolare e il contesto. Allora, prendiamo quello della domenica 26, quindi due domeniche fa. È la parabola di Lazzaro e del ricco, no? Avrete notato il tono. Allora, l'argomento dovrebbe essere altamente drammatico. C'è di mezzo andare all'inferno o andare in paradiso. Non è così simpatico andare all'inferno e non è così, diciamo, agevole andare in paradiso. Allora, l'argomento di per sé susciterebbe timore, paura, anche perché il giudizio è definitivo. Non c'è più possibilità di dire ho sbagliato, rimedio. Non si rimedia più. Allora, se voi ascoltaste la parabola come spesso è stata interpretata, no? Lazzaro il povero che viene portato in paradiso, il ricco invece che viene mandato all'inferno, come dire, è come una specie di decisione della vita che vi sfugge, ma che però vi arriverà contro. Se voi invece ascoltate il tono della parabola, la parabola è familiare, ha dei toni pacati, tanto che chi è all'inferno ha sentimenti buoni. Manda uno dai miei fratelli, poverini, loro non sanno che finiscono qui, avvisali. Non sono sentimenti buoni? La risposta di, per dire, no, manda Lazzaro, Abramo che risponde, è un tono pacato. Allora, la parabola può essere, come dire, diciamo così, dal nostro punto di vista sviscerata, se noi teniamo conto di questo tono pacato. Non mettiamoci addosso un tono che deriva da noi, non deriva dalla parabola. E spesso noi facciamo questo scherzo, cioè prima coloriamo la parabola e poi dopo la leggiamo nel colore che gli abbiamo dato. Invece occorre lasciare la parabola così come suona, e il tono è pacato, ma questo solo come introduzione. Invece, se consideriamo i brani come vengono proposti, ma questo è una nota come di metodo, non è sempre così, ma normalmente quel versetto che, diciamo, costituisce l'alleluia, no? Quindi il canto al Vangelo, spesso è una finestra di luce precisa sul testo del Vangelo che viene letto. Non, ripeto, non è sempre così, ma qualche volta è veramente la finestra di luce. Io la chiamo così, una mia, mio modo di definirlo, è una finestra di luce che vi permette di ascoltare la parabola in tutt'altra maniera rispetto a quella che noi avremmo se non usassimo questa finestra di luce. Allora, in questa domenica 27, quello che è del canto al Vangelo è preso è un versetto dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 9. Ve lo leggo. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Questa parte del versetto non c'è nella liturgia, ma quando voi andate sempre dalla scrittura, quando c'è un rimando con testardaggine, andate sempre a prendere la Bibbia e a guardare esattamente il rimando. Allora, di questo versetto, la prima parte non c'è. C'è la seconda. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. La finestra di luce è data da tutto il versetto, non soltanto quello che è usato nella liturgia, per introdurre il discorso del ricco che non ha usato i suoi beni per il povero. Quindi il ricco della parabola non ha fatto come questo ricco, che poi è il Signore Gesù, che da ricco che era si è fatto povero. Non ha fatto così. Quindi non facendo così non può essere in paradiso. Ma l'invito di Paolo è basato su quella parte di versetto che non c'è. Ma se voi andate, voi conoscete la grazia di Cristo. Interpretate, a voi è stato rivelato quello che costituisce il segreto di Dio. Lo potete vedere espresso nel Signore Gesù. Se voi conoscete quello, allora tutta la vostra vita può essere interpretata in rapporto a quel segreto. Se poi andate a, quindi prendete la seconda lettera ai Corinzi, questo capitolo 8, vi accorgete che Paolo fa questa affermazione perché sta invitando alla colletta per i poveri di Gerusalemme. Come fa ad argomentare per convincere? Lui dice già che quelli di Corinto si sono già mossi per fare questa colletta. Quando arriva lui, le cose sono già avanzate, no? Ma lui fa, diciamo così, l'ultimo invito, no? Perché poi, una volta che arriva lui, raccoglie i soldi e li porterà a Gerusalemme. Allora, l'invito che fa non lo fa più dicendo oh, date, perché quelli sono proprio poveri. No, l'invito è, vi dico perché voi dovete dare. E fa l'esempio di Gesù. Voi conoscete la grazia. Allora, anche per voi sia così, come per lui. Quindi l'esempio di Gesù, cioè è il mistero di Cristo che viene assunto nello splendore d'amore che testimonia a giustificare la premura per il prossimo. Questa premura per il prossimo è ciò che è mancata, è ciò che è mancato completamente al ricco della parabola. Il ricco della parabola non è condannato perché è cattivo, non si dice. Si dice solo che non si è accorto del povero. Allora, il contesto di riferimento è il ricco come fa a guadagnarsi il paradiso se tiene le sue ricchezze, che sono sempre disoneste? Non disoneste perché io sono disgraziato, ma disoneste perché se tu hai troppo e io niente, quel fatto di avere troppo è già disonesto rispetto all'umanità. La sua condanna viene fuori nel racconto della parabola quando si trova all'inferno e si dice alzò gli occhi. Non si dice di lui nella vita che ha alzato gli occhi. Ha sempre guardato se stesso. Non ha mai alzato gli occhi. Allora la parabola è come dicesse, vedete, se non alzate gli occhi non potete convertirvi. Non potete essere solidali con il povero, non potendo essere solidali con il povero, voi vi allontanate dall'esempio di Gesù. Se vi allontanate dall'esempio di Gesù, come potete sperare di andare in paradiso? Tutti questi passaggi non ci sono direttamente nella parabola, ma quando voi cogliete la parabola nel suo significato, sono tutti passaggi che sono illustrati da questa finestra di luce. Perché la finestra dice, guardate a Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero. Ecco, questo invito è quello che sta sotto il racconto della parabola e che permette a noi, che chissà quante volte abbiamo sentito questa parabola, permette a noi di cogliere qual è il movimento preciso del cuore. Tu vuoi guadagnare il paradiso? Hai dei beni? Non ti si chiede di spossessarti dei beni, ti si chiede di stare solidale con il tuo fratello. Tra l'altro, per quale ragione, oltre questa? Io potrei anche immaginare, io sono ricco, quindi mi faccio bello dando i miei beni a tutti, però lo faccio per farmi bello. Vado in paradiso? No. Allora, anche la motivazione per cui io eseguo il comandamento deve essere secondo il comandamento. Se la motivazione che mi spinge a osservare il comandamento è una motivazione cattiva, tutto quello che io faccio prende un tono, un timbro cattivo. Allora, la motivazione quando noi diciamo condividiamo i nostri beni, e non pensate solo ai beni materiali, ma ai beni di ogni genere, ai beni per esempio di affetti, ai beni per esempio di condivisione di quello che può essere stata una cosa bella che ho ricevuto e lo, come dire, lo condivido, no? Oppure in una situazione la parte che, come dire, consente a me di dare il mio apporto, no? in una circostanza. Qual è il senso preciso? È perché alla fine tutti e due, io che ho dato e l'altro che ha accolto, possiamo benedire Dio che ci elargisce i suoi beni. Cioè lo scopo è per poter essere grati insieme davanti a Dio. Ma mai noi consideriamo questo. Invece, siccome il bene, no, è quello che viene da Dio e Dio è padre di tutti, il bene è fatto bene quando tutti rendono grazie a Dio. E il mio apporto è fare in modo che di quello che ho e che condivido non torni a mio vantaggio. Vantaggio come, insomma, mi faccio bello, no? Il mio prestigio, non torni. Ma torni a che tutti possano lodare Dio. Guarda com'è buono Dio. Mi ricordo una piccola testimonianza di una volontaria che nel Chad aveva, come dire, visitato un anziano che era un po' abbandonato, no? Che nessuno andava a trovare, e lei aveva saputo che viveva da solo, con mille problemi, anche malato. Allora va a trovarlo, gli mette a posto la sua capanna, gli dà quelle cure che lei poteva, di cui poteva disporre, no? Si intrattiene con lui e l'altro alla fine risponde: non ha ringraziato lei, ha detto: oggi Dio è stato buono con me. E lei, che ha fatto questo, ha sentito la gioia del bene, ma non più per la sua faccia, ma perché ha goduto del fatto che il cuore dell'altro si è aperto alla benedizione di Dio. Per noi è difficile, diciamo, nella nostra mentalità, no? Però è significativo, perché quella espressione corrisponde all'invito evangelico. E Paolo, quando alla fine commenta questa colletta, dice: non chiedo a voi di diventare più poveri degli altri, chiedo a voi di condividere con gli altri in modo che tutti si possa rendere grazie a Dio. Questo libera il nostro cuore da ogni riferimento egoistico, diciamo. Perché si può essere egoisti anche con le più nobili intenzioni. Ma il movimento egoistico non è mai secondo Dio. C'è un particolare in questa parabola che nella traduzione non viene messo in risalto, e a dire la verità non sono neanche proprio sicuro se quello che sto dicendo è ben fondato, ma ho visto che serve allo scopo e io l'ho assunto. Allora, se voi andate nel testo greco, allora la frase è: figlio, sai quando il ricco, no, chiede, no, che Lazzaro intinga, no, il dito nell'acqua e gli bagni la lingua, no? Cosa può essere poi una goccia? Ma è tutto significativo, no? E dice: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, si traduce così. Deduzione: perché nella vita dobbiamo cercare i mali? La visione cristiana è questa. Che deve esaltare tutti i mali che ci sono e disprezzare i beni? No, non è questa. Nel testo, ripeto, è un po' forzato questo qua, ma nel testo non c'è i suoi. Allora si dice: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i mali. Allora, i beni, quando diventano tuoi, vuol dire che tu non riconosci più chi te li ha dati. I beni ti chiudono in te stesso, perché non riconoscendo chi te li ha dati, non li vivi, non li godi secondo il volere di chi li ha dati, cioè nella condivisione, cioè nella comunione. Ma i mali non sono i miei mali. Nessuno cerca i mali nella vita. Allora, Lazzaro ha avuto i suoi mali e non ha tradito Dio. Ha avuto i mali, ma non che sono i suoi come se gli appartengono, cioè fosse un destino speciale. E che lui ha avuto i mali, ma ha sempre adorato Dio. È come Giobbe, no? Quando Dio ha dato, Dio ha tolto, no? Benedetto sia il Signore. Cioè, i mali ti arrivano addosso. E poi lo vedremo meglio nella liturgia, diciamo, di domenica scorsa, no? Ti arrivano addosso, ma non è che sono i tuoi mali, è che però quei mali ti toccano E la domanda è: il tuo cuore può ancora benedire Dio? Se non benedici più Dio, vuol dire che tu ti riferisci a Dio solo come un supermercato dove vai, prendi quello che hai bisogno e lasci il resto? Quindi questa espressione è molto più misteriosa di quello che sembra, perché se non verrebbe una specie di idea che dall'epoca, diciamo dalla fine del 600 in poi, hanno sempre criticato, diciamo, chiamiamoli i razionalisti, per il cristianesimo. Ma voi siete musoni, scegliete sempre come dire, le cose dolorose, dei mali. Ma non è affatto vero. È ciò che hanno visto questi, perché non hanno alcuna fede. I mali non sono i nostri. È che anche quando ci sono i mali, il cuore riconosce il suo Dio. E se riconosce il suo Dio, soffre, ma non resta oppresso, non resta nelle tenebre, resta luminoso. Poi c'è un'altra espressione. Quando Abramo risponde al ricco, no? E dice che non si può passare da un punto all'altro, dall'inferno non si può andare in paradiso, dal paradiso non si può andare all'inferno, perché dice che una grande distanza è posta in modo che nessuno la possa varcare. Ma alla parabola non interessa dire quello che sarà di là, perché nessuno che ci è andato è mai tornato a raccontare. Ci sono davvero tante cose da cambiare come nostra mentalità rispetto all'aldilà, perché nessuno mai ha raccontato come sono le cose. Ma questo fatto, no, della distanza è significativo, perché gioca da specchio. Quella distanza che Abramo dichiara che c'è è la distanza che il ricco ha vissuto con il povero pur essendo davanti al portone di casa. Quella distanza era da superare quando lui era vivo, non da morto. Cioè l'invito è alla conversione per oltrepassare questa distanza, quando si può. Allora, la sottolineatura della parabola è l'invito ad aprire il cuore alla conversione mentre si ha la possibilità della conversione. E questa conversione è presentata come solidarietà con i poveri. Ma se voi doveste declinare questa espressione, che è evidente, no? Così la vita si gioca nell'amore, ma l'amore risulterà non dal fatto che tu sei così generoso che dai tu il bene agli altri, ma risulterà dalla dignità di tutti, custodita e favorita con ogni mezzo. Se io non mi accorgo del povero, io non esercito una cattiveria diretta verso il povero, ma sono profondamente cattivo, perché non custodisco la sua dignità, me ne sbatto l'anima della sua dignità. Se invece io prendo cura del povero, allora vuol dire che la dignità mia e quella del povero sono sullo stesso piano. Ed è questo che dà lode a Dio, perché tutti e due siamo suoi figli. A volte noi la carità la interpretiamo come io sono generoso per, ma questo nasconde ancora un'insidia, perché io posso essere generoso e farmi bello, posso essere generoso per riscuotere, diciamo, prestigio. Invece la vera generosità è difendere, custodire, onorare la dignità di tutti. Quello che dicevo stamattina con quella espressione, no? L'uomo grande è chi ritiene tutti grandi. Non che io sono grande perché gli altri sono piccoli. Allora, questo fatto è, diciamo così, vissuto nella parabola come se il ricco deve fare quello che ha fatto Gesù, cioè spogliarsi dei suoi beni e condividerli. Quel condividerli vuol dire che ottiene, diciamo, come dire, garantisce la stessa dignità a tutti. E nell'espressione di Paolo si dice: da ricco che era si è fatto povero perché per mezzo della sua povertà noi diventassimo ricchi. Cioè, quella comunione con Dio che il Figlio di Dio ha diventa nel suo svuotarsi di quella che è la sua gloria, diciamo, no? Della sua ricchezza, diventa strumento per noi per ottenere la stessa comunione. Lo scopo è quello di insieme godere la stessa cosa. È questo che va percepito ed è questo che va realizzato nella vita. Tanto che voi avete mai letto le osservazioni di Madeleine de Brel? Secondo me dovreste leggere qualcosa di questa, non so come chiamarla, ma di questa povera, moderna, ma secondo proprio il desiderio di Dio, no? Cioè, praticamente lei vive la dimensione della vicinanza al povero come un insegnamento per lei, non per qualcosa che fa al povero. E questo è profondamente evangelico. Avete mai letto Il piccolo monaco? È un libricino, ce l'avete? Guarda, ci sono delle espressioni che arrivano come frecce, cif, beccata nel punto giusto. E sono tutte in rapporto a questa cosa. La forza di questa parabola sta nello svelamento del segreto della vita. In gioco è la fede nel Salvatore che convince alla fraternità nella comunione con il proprio Dio. Infatti la finale della parabola e dice: ma neanche se uno risorgesse dai morti, questi ci credono. E sotto voi dovete sentire l'eco quando Gesù è risorto, ha convinto qualcuno? Voi sapete che nella storia nessuno si è mosso alla fede semplicemente per aver creduto alla risurrezione di Gesù, ma è l'opposto. Si è creduto alla risurrezione di Gesù perché si è accolta la sua parola. Quindi non esiste la prova che ti convince alla fede. Esiste la fede che fa da prova all'umanità. E per noi è come un imparare, è quello che dicevo nei giorni, cioè sia stamattina e anche ieri, imparare a dar fiducia alla parola fino in fondo. Perché il senso della parola è quello di comunicare la vita in comunione col proprio Dio che quella parola pronuncia, che quella parola dice per far arrivare a noi il suo bene. Allora, da questo punto di vista, se io metto insieme tutti questi particolari, io penso che si possono dedurre almeno due cose. La prima è questa. Dio non si può vedere direttamente. A Lui ci si può aprire accogliendo la Sua parola e avendo cura del fratello debole. Nella parabola il fratello povero, ma povero può essere preso nel senso più generale del fratello debole, del fratello fragile. Però non basta condividere i propri beni, o meglio, non basta dare qualcosa al fratello. Occorre anche aver premura del fratello, perché è quella premura che rende preziosa e amabile la condivisione dei beni, che così resta segno della fede in Dio e che può aprire anche il cuore dell'altro alla fede nello stesso Dio. Ecco, questa dimensione non basta, ma io ho fatto. Occorre avere premura del fratello nella sua debolezza. Se no, non è un esercizio di carità secondo Dio, non è un volere il bene secondo il segreto di Dio, ma alla fine lavoriamo ancora per la nostra bella faccia. Questa è la prima cosa. La seconda, e qui dovremmo essere un pochino più attenti, perché non si può cogliere la portata del mistero di Gesù, che è il compimento della promessa di Dio all'umanità, no? Non si può cogliere se non riferendosi a tutte le parole della Scrittura, perché tutte di Lui parlano. Non si può scegliere una e lasciare l'altra. Tutte. E in questo senso, pare che sia la seconda lettura, quella della seconda lettera a Timoteo di questa liturgia, è particolarmente espressiva se si interpreta nella logica spirituale. Perché Paolo dice al suo figlio Timoteo, no? Ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Noi quando leggiamo questa espressione vuol dire siamo fedeli fino alla morte, perché la ricompensa verrà dopo, in quanto vedremo finalmente il volto di colui che il nostro cuore ama. Ma non è questo il significato ultimo dell'espressione, perché ogni parola di Dio ha come segreto quello di rivelare qualcosa del volto di Dio. Ogni parola tende alla manifestazione del Signore Gesù al nostro cuore. Allora, l'espressione vuol dire, quando tu fai il bene, ne fai una cosa buona, lo scopo di questa cosa buona è perché appaia al tuo cuore qualche cosa di più significativo, di più manifesto, di più, come dire, noi potremmo dire, non so, di più caldo, di più gustato del volto di Gesù. Non è che io ho fatto la cosa, siccome è buona, è calcolata nei libri contabili, e questo è a mio favore, riceverò la ricompensa dopo. Questa è un'immagine bambinesca, non è così. È che se io faccio una cosa buona, la ricompensa è legata a che questa cosa buona riveli al mio cuore qualcosa di più significativo, di più caldo, no? Di più coinvolgente del Signore Gesù. Quindi l'attenzione a che si manifesti il Signore Gesù al nostro cuore riguarda ogni comandamento, ogni parola che ascoltiamo. E noi potremmo domandarci, a quale condizione questo può avvenire? E avevo trovato in una orazione della liturgia ambrosiana, io di nascita, diciamo, no? Sono in Verigo, dove sono nato io, e della diocesi di Milano, quindi la liturgia ambrosiana. Allora, qualche volta vado a vedere, no, la liturgia ambrosiana, perché è piuttosto diversa, no, da quella romana. E in una liturgia ha una preghiera che ho trovato bellissima, e sarebbe questa: conferma in noi la grazia della tua libertà. Conferma in noi la grazia della tua libertà. Allora, vedere nei comandamenti, quindi in ogni parola che ascoltiamo, la possibilità di sperimentare l'amore di Dio per noi e la fraternità con gli uomini comporta il dono di una grande libertà, che è quella che ci deriva dal Signore Gesù, che rivelandoci il suo volto dà anche a noi un volto in cui specchiarsi, riconoscersi e ritrovarsi. Questa grande libertà al Figlio di Dio che si fa uomo gli deriva dal fatto che non è legato minimamente alla sua gloria, la lascia tutta. Noi che vogliamo la gloria, invece di aspettarci la gloria che viene da Dio, diciamo, teniamoci già quelle che abbiamo e poi assommiamo l'altra che viene da Dio. Questa operazione di somma è deleteria, è distruttiva. Allora, se tu non lasci, non prendi. Se vuoi tenere e prendere, vai nel fosso, cioè vai nell'abisso. Allora, è la libertà che il cuore respira quando i suoi pensieri si intessono con i pensieri di Dio che noi ascoltiamo dalla proclamazione della parola, che noi leggiamo nella parola di Dio. E cade perciò l'illusione di potenza, di sufficienza, persino di dominio, per aprirci orizzonti nuovi, che sono quelli della visione e di un calore dei rapporti che deriva direttamente da Dio. Questo, secondo me, è quello che deriva dal fatto di considerare questo testo del Vangelo in tutti i particolari che presenta. E se voi prendete invece in blocco la cosa, vi resta solo, c'è l'inferno e il paradiso, c'è, come dire, uno è premiato, l'altro è condannato, e alla fine questo non vi dice niente. Come avete letto, così restate. Non cambia niente. Se invece i particolari sono un po' come i punti, non so, è come quando si fa un passo, è come se ci fossero dei punti di riferimento che vi dà l'idea dell'immagine. Se non avete questi punti di riferimento, è così vasto il passo che non arrivate mai più. Ma se avete dei punti di riferimento, che gioia sistemare le cose, ma guarda come viene fuori bene. I punti di riferimento sono questi. Un'altra chicca sarebbe questa. Il salmo responsoriale, che in genere è quello che commenta la prima lettura, ma a volte il salmo responsoriale è quello che traduce in sentimenti quello che sarebbe l'insegnamento del Vangelo. Allora, in questa domenica c'è il Salmo 146, che è l'inizio dell'Allel, che farebbe parte della preghiera quotidiana di un pio israelita. È la preghiera del mattino, cioè si recitano insieme, noi in genere li recitiamo la domenica nelle feste, no? Ma per un ebreo la preghiera quotidiana comporta sempre questi cinque salmi, dal 146 al 150 tutte le mattine, e si chiama il canto dell'Allel. Perché? Questi salmi, ma questo qui è una, spesso una curiosità che però mi ha intrigato. Allora, questi salmi ripetono per 10 volte l'Alleluia. I 10 Alleluia richiamano le 10 parole della creazione. Dio disse, contate, sono 10 volte. Le 10 parole della creazione richiamano le 10 parole dei comandamenti, i 10 comandamenti, no? Il tutto sta nella lode per la verità rivelata, cioè Dio regna per sempre, che sarebbe l'anelito di fondo di qualsiasi movimento del cuore che vuole adorare Dio, benedire Dio, cercare Dio, cioè è poter far sì che il suo regno si stabilisca in me, che lo splendore del suo regno possa prendere, occupare, regnare, conquistare tutto il nostro cuore. E poi il Salmo proprio 146 elenca 10 azioni in cui si riscontra la fedeltà del Signore al suo amore ricco di misericordia, che è il modello per il credente in riferimento all'amore del prossimo. Questo numero 10, no? Allora, 10 alleluia, 10 parole della creazione, 10 comandamenti, 10 azioni di Dio fedele al suo amore di misericordia, che corrisponde per il credente alle 10 qualità con cui può riferirsi al suo prossimo, in particolare al suo prossimo quando è fragile. Ecco, tutto questo, e altro ancora se volete, fa parte di quel voi conoscete la grazia di Gesù. Se non conosceste questo, quello che ho detto, non serve a niente. Ma se conoscete questo, quello che ho detto, sono i francesi, point de repère, no? Come in una, quando sei in una città, no? Tu guardi, tu sei qui, no? Allora, sono non i punti di riferimento semplicemente per sapere, ma per riconoscerti, per ritrovarti in quello di cui sei fatto, cioè questa umanità che fiorisce nella comunione con Dio, stando solidale con i fratelli. Il senso della parabola è questo. E nella parabola risalta qual è lo scopo della lettura della parola. Se non ascoltassero Mosè e i profeti, neanche se uno risorgesse dai morti, crederebbero. È la nostra condizione. Noi possiamo credere a Gesù risorto dai morti per le parole che l'hanno annunciato, per le parole che lui ha detto in vista della sua risurrezione. Quando lui era in vita, nessuno ha creduto a questo, ma non perché non si volesse credere, perché non faceva ancora parte dell'orizzonte del pensabile. Ma una volta che questo avviene, non è più soltanto l'orizzonte del pensabile, è l'orizzonte della vita vera. Questo è, cioè, per me è una cosa, diciamo, è come, perdonate, avere una casa con tutti i fili della luce, le lampadine, e siete al buio. Ci vuole l'interruttore. E l'interruttore non basta fare clic, deve collegarsi alla rete elettrica che manda l'elettricità. Ecco, quando, diciamo, le cose sono organizzate così, il clic è conoscete la grazia di Cristo. E tutto si illumina. Questo sarebbe, ma no, è troppo tardi. Farò domani l'altro. Pensavo di farli insieme oggi, ma non mi è venuto un po' tardi. Facciamo basta, va.